Bene, lo rispondiamo. Allora, ero in debito su l'Esodo, nel senso che il tipo di lettura sua è una lettura credente. Però ci può essere, e nel mio punto di vista, come direbbe Roberto Spinoziano, c'è, in una lettura, non direi non credente, perché non mi piace, la differenza non è questa. Mettiamola così, una interpretazione con riferimento all'altro trascendente e una lettura come riferimento all'altro corrispondente. Il grido, considerato il grido, allora ha risposto a quel grido. L'altro. Ecco, nel mio tipo di ragionamento, ognuno di noi sente il grido dell'altro. Ognuno di noi sente il grido dell'altro. E quindi la dimensione, se vogliamo chiamare di speranza, prendiamo per come utilizzabile questo termine, è non tanto confidare nel Signore, ma homo homini Deus, cioè rendersi ognuno per quanto può responsabile della vita dell'altro. Stefano Levi mi ha fatto notare, in una conferenza che abbiamo fatto insieme, come normalmente è tradotto male il secondo grande comandamento. Il primo comandamento: ama il Signore Dio tuo. Il secondo: ama il prossimo come te stesso. Traduzione sbagliata dal giudaico, dall'ebraico, perché la traduzione corretta sarebbe: ama per l'altro quello che vuoi per te. E quindi non c'è quella dimensione di annullamento di sé che con ciò stesso ucciderebbe il soggetto dell'amore, ma c'è un lavoro perché l'altro possa pervenire alle stesse cose a cui arrivi tu, e quindi l'elemento del reciproco collaborare, di più, del prendersi reciprocamente in carico. Allora, in questo senso, se ognuno ascolta il grido dell'altro, ognuno diventa Dio nei confronti dell'altro, o per Dio qui non si intende l'onnipotente trascendente, ma si intende la capacità, per quanto è possibile, di donarci reciproco aiuto. Quindi, detto questo, però, io non nego che la voce, che l'altro si possa credere, Dico che però entriamo in una dimensione di esperienza libera ma non necessaria, perché si può interpretare invece in quest'altro modo. Comprensione, comprensione in questo caso direi che è una domanda che è facilmente riconducibile a quello che ho detto io: comprensione e azione. Perché ho detto sin dall'inizio che la prassi è orientata al senso. Allora l'azione orientata al senso è comprensione. Quindi comprendere vuol dire interrogarsi sul senso che quello che io sto facendo ha rispetto al bene o al male. Perché il manufatto, il fatto bene o il fatto male, ha una possibile definizione? Perché c'è un parametro esterno, cioè un parametro di prestazione. Cioè, mentre nell'azione il parametro non è un parametro interno, ma è un parametro, non è un parametro esterno, ma è quello della propria coscienza. E se c'è un altro dalla propria coscienza, è l'esistenza di un'altra coscienza, e quindi la comunità, e quindi la discussione comune su ciò che è bene, questa è la logica dell'azione. Nella prestazione, essendo la prestazione discreta, non c'è questa circolarità. Allora, qual è il parametro di una buona prestazione? Hai il progetto, esegui il modello e vedi che risultato ha. Hai uno standard esterno. Su questa base tu puoi fare una guerra chirurgica che è perfetta dal punto di vista della prestazione, ma è bene o è male? Ecco perché la comprensione che tu dici tu, e che nel mio caso è corrispondente di azione, problematizza ogni manufatto, perché lo vede non nell'ordine della prestazione, ma nell'ordine del bene. E la prestazione non è mai nelle condizioni di decidere del bene. Non a caso io dico, il limite della nostra società è che noi viviamo in una società di prestazioni e non di virtù. La società delle prestazioni è centrata sui risultati, la società delle virtù è centrata sulla realizzazione del bene. Allora, per quanto diceva Giovanni, sì, c'è questa polarità, nel senso che era anche, come dire, nella risposta che ho dato a Roberto, ho cercato di darla, nello slogan sessantottino, a salario di merda, lavoro di merda. Qual è l'errore di questa espressione? Pur essendo per molti versi vera, è una logica economicista del lavoro. Prendiamo una formula ex contraria: salario eccellente, è sufficiente il salario eccellente perché il lavoro non sia di merda? No, tu puoi avere un salario eccellente e un lavoro di merda. È la simmetria che era sbagliata. Allora, in quel contesto di forte esclusione sociale, di sfruttamento, era anche logico, di non accesso, come dire, no? Questo aveva senso. Vi ricordate le espropriazioni proletarie, no? Cosa orrenda, ma perché poi espropriavano anche i poveri, quindi i poveri che espropriavano i poveri, no? Non è che facevano l'assalto alle banche, andavano alla libreria di Via Tadino e lasciavano vari cuminetti con i debiti perché gli prendevano i libri, perché poi il 68 è stato, ne hanno fatta di tutti i colori, io no, ma perché ero vecchio, non perché ero buono, ero immunizzato dall'età. Ecco, allora lì la situazione è monetizzare la qualità del lavoro. Allora, se tu la monetizzi, se tu definisci il lavoro merda o meno in base al salario, al denaro, allora da questo punto di vista la logica diventa attivistica, ed è la critica che Hannah Arendt fa a Marx, dove dice: il tuo concetto di alienazione è lavorista, perché guarda questo nella forma dell'anima laborans e non dell'uomo che nel lavoro realizza l'opera. Quindi il discorso salariale fa parte del lavoro asservito. Questo non vuol dire che non bisogna dare buoni soldi, ma non è alzando il salario che tu liberi il lavoro. Liberi il lavoro o nell'opera o nel servizio, perché lo fai valere per sé, non lo connetti più al risultato economico. Detto questo, poi devi rivendicare. Allora, in questo caso, se tu ragioni in questo modo, già nel lavoro trovi la tua gratificazione. Ecco, allora il punto è che in questa società, dove l'elemento salariale rimane un criterio, su quella base sarai sempre scontento, perché se la misura è il consumo, i soldi sono sempre troppo pochi per il consumo e il lavoro è sempre insopportabile. Se invece il lavoro vale per sé, il consumo non è compensativo del lavoro, ma è una delle parti della vita. La vita è fatta di tante cose. E allora tu trovi piacere nel lavoro, nella forma del servizio, e trovi piacere nel godimento dei beni, nella forma della fruizione. e quindi non spacchi la vita, non la tagli in comportamenti stagni. Questo è il senso. Allora, questo non c'è? La signora ha risposto. Allora, io opero da un lato con la critica politica, se ce la faccio, o riservandomi una dimensione in cui questo in qualche modo lo posso fare. Dare la felicità, dare la felicità è proprio questo, no? Nel senso che tu dai la felicità perché fai bene quello che fai, ma la ricevi dalla gratitudine dell'altro. Ecco. Evidentemente queste cose dal punto di vista dell'esposizione sono convincenti, ma bisogna attraversare poi le dinamiche egoistiche che trattengono, l'amor sui. Ecco perché la educazione del desiderio è una condizione preliminare perché tu faccia questo, altrimenti non ti riesci, non puoi farlo. E nella politica, io direi che bisognerebbe cominciare a dilatare la nozione di politica, e già nei fatti questo sta avvenendo, senza per questo rinunciare alle funzioni di rappresentanza. Perché se tu rinunci alle funzioni di rappresentanza, in termini di teoria dei sistemi, manca il regolatore sociale tra le relazioni umane. Quindi questa finzione di legittimità ci vuole. Però capire bene che non puoi lavorare solo su questo, non è sufficiente. Già i grandi partiti di massa l'avevano capito, perché i grandi partiti di massa si erano posti un problema di usare lo strumento partito come uno strumento di pedagogia collettiva. Perché la democrazia come sistema procedurale non motivava i soggetti, no? Con tutti i suoi limiti, perché di limiti ne ha tanti, ma la differenza di fondo tra, per esempio, De Gasperi e Dossetti era questa: che Dossetti aveva capito come funzionavano le società di massa e quindi voleva che il partito fosse un'agenzia pedagogica. De Gasperi, da grande statista, diceva: no, i partiti non devono essere agenzie pedagogiche, devono essere associazioni rappresentative, perché altrimenti se diventano agenzie pedagogiche, l'ideologismo, che tanto ha fatto di questi partiti un pericolo, no? Quindi l'elemento neutralizzante di De Gasperi era quello di evitare che queste pedagogie collettive, che questo gramscismo poi potesse emergere in frantumazione sociale o in totalitarismo. Però distanza dossettiana, che in fondo bisognava creare una qualche forma di comunità per prendere le persone, questa era una istanza giusta, e in questo lui rispondeva ai comunisti, no? L'unica cosa, l'unico elemento in cui Dossetti era corrispondente con i comunisti era questo. Ecco perché è sbagliato concepirlo come catto comunista, no? Non c'entrava niente. Ecco, allora, questi elementi, queste pedagogie, ormai nella società hanno luoghi di produzione caratterizzate, grosso modo, in termini sottosistemici. Ci sono dei sottosistemi. Noi vediamo che dinanzi al deficit della politica nella sua dimensione rappresentativa come funzione politica, noi vediamo che la politica in modo informale nasce negli altri territori. È chiaro che, essendo informale, non ha la forza di regolare, però ci sono delle spinte in questa direzione. Allora, il lavoro di associazioni come queste, che sono tante, noi non vediamo immediatamente il risultato. Però io da questo punto di vista sarei meno pessimista, perché ci sono tante. C'è nella società una dimensione moltiplicata di centri di questo tipo. Ecco. Poi c'è anche una società gestita dal consumo, anonima. Però se ci pensiamo bene, ci saranno molte ragioni, quelli che studiano i flussi elettorali lo sanno, ci saranno molte ragioni per cui si vota tutt'oggi per schieramento. Però se vediamo i risultati, le società, anche quelle che in qualche modo si vogliono omologare più di tutte, non è riuscita l'omologazione. Vi ricordate il precedente governo della Merkel, che è stato in condominio? Guardate l'Inghilterra. Il che vuol dire che i poteri politici non hanno la capacità di uniformare la società. Cioè questa ingovernabilità non è segno solo della crisi dei partiti, ma del fatto che la società è diventata multiversa e indominabile. E quindi i governi devono cominciare a fare i conti con la stabilità sociale, perché sono instabili dappertutto. Quindi questo vuol dire che la società esprime di più in termini di tensione. Allora qui ci vuole una pedagogia innovativa che si immetta in questo. È chiaro che tra i comportamenti innovativi ci deve essere quello produttivo che immette idee, ma ci deve essere anche quello distruttivo che abbatte case matte che ostacolano. Quindi nel momento in cui tu proponi devi anche attaccare la sclerosi dei partiti. Però se ti fermi soltanto a correggiamo la rappresentanza non ne esci. Infatti una delle nostre difficoltà, la cosiddetta sinistra è sparita, non perché non abbia fatto critiche di gruppi dirigenti, ma queste critiche hanno mangiato i dirigenti l'uno con l'altro, senza creare un dibattito con le... Però nella società c'è. Perché nonostante questo, la società italiana, se tu ci pensi, non è omologata, non è riuscita a essere omologata, non è dominabile. E questo dà l'idea che lavorando nei diversi settori, cioè fare politica nella scuola, fare politica nelle aziende, fare politica, territorializzarla, ecco la politica, e allora non voglio riprendere un luogo comune, perché è un luogo comune, è una banalità, però un minimo di verità ce l'ha, che il leghismo sia nato da istanze territoriali, questo è vero, rispetto alle altre forme, poi che si sia sclerotizzato il partito, però nella sua genesi è stata una dissidenza sociale che in una crisi di sistema molto più grande ha preso piede. Ecco, quindi questo vuol dire si può fare. Quando dico si può fare non dico che è elementare farlo, ma sempre diciamo la politica, insomma la caratteristica della politica quando è vera nella sua storia è sempre accompagnata da una parola che non è negativa in sé, è lotta, l'agon. Ci deve essere una lotta politica. Se io faccio un'obiezione alla mia biografia e che io ho deciso di fare politica in un altro modo, cioè lavorando sulla formazione, ma non mi sono mai impegnato in una lotta per la rappresentanza, perché ritenevo che fosse più importante per me fare altro. Però ci sono quelli che lo devono fare, perché se nessuno si impegna la rappresentanza si inaridisce. Dunque, etica, la domanda di Sartini trova una risposta nel sottotitolo del mio libro, Agire nell'età del rischio, dove questa dimensione del rischio è caratterizzata secondo una formula usata peraltro da molti, che noi c'è stata un'epoca in cui noi ci difendevamo da pericoli, quindi il rischio veniva da fuori. E quindi la tecnica, per quanto potesse produrre qualche disastro, da sempre l'ha prodotto, come tutti i manufatti, in un discorso, in un rapporto costo-beneficio, era sempre più vantaggiosa. Perché la natura era sempre più forte. E quindi, nonostante potesse produrre dei difetti, alla fine era pagante. Oggi è diventata talmente potente che non difende più dai pericoli, cioè da rischi che vengono dall'esterno, ma immette rischi. Allora la responsabilità è vedere, ecco, allora qui la direzione, il dilemma è: dinanzi a una situazione in cui la forza è tale da immettere rischi, la prudenza deve essere tale da ridurre lo spirito di rischio? E allora si potrebbe dire che diventa rischioso non rischiare. Diventa rischioso non rischiare perché sostanzialmente se non avanzi arretri. E allora bisogna trovare parametri d'equilibrio in cui il rischio sia producibile. Cioè il discorso del vale la pena. Allora in tanti casi effettivamente la dimensione di promessa legata al rischio è giusto correre. Ma la cosa fondamentale è il servomeccanismo. Oggi la prudenza e qui la conoscenza si sviluppa nella forma del servomeccanismo, cioè dire, noi lo vediamo oggi, gli elementi di autocorrettività che la scienza cerca di introdurre nasce dal fatto che c'è una consapevolezza elevata dal rischio, perché il rischio non è contenibile in altro modo se non attraverso una virtualità che immagina le sue controfinalità, perché una dimensione alla Latouche diventa inevitabilmente una dimensione regressiva. Allora, in questa logica, oltre al discorso del servomeccanismo, c'è anche il discorso: ma vale la pena fare questo? Se, porto un esempio personale, tengo l'aria condizionata anche quando ci sono 18 gradi e oltre a spendere inutilmente risorse mi ammalo. Cioè le cattive abitudini del consumo. Allora, su questo l'energia come la puoi controllare? La devi produrre, ma devi sapere come investirla. Noi abbiamo dimensioni di spreco. Questo nella sua stupidità l'aveva detto Bush quando c'è stata la guerra. Ha detto le armi di massa eccetera eccetera, però ha detto una cosa: nessuno può pretendere che gli americani abbassino il loro standard di vita. E allora a questo punto bisogna introdurre anche punizioni, cioè rispetto a certi consumi alzi i costi, cioè li fai ripagare di più, devi selezionare. Allora siccome quello non capisce che è un vizio, allora glielo fai pagare. Allora da questo punto di vista, per esempio, una equità delle tariffe, no? Cioè non li devi mettere sull'acqua, ma ci sono altre cose su cui devi farlo. Quindi hai una politica di servomeccanismi che possono regolare il rischio, lo devi mettere a tema. Anche qui il tema del desiderio c'entra. Ecco, l'altra cosa importante, e tu l'hai espressa nella parola genitorialità, cioè come non puoi bloccare il consumo se non offrendo alternative di forme di vita, no? Per esempio, dicevo, un certo consumo estetico può ridurre i costi, perché lì sono costi di investimento di intelligenza, no? Anziché avere 3 macchine. Ecco, tu hai una riconversione delle tipologie del gusto. Ecco, anche nella generazione futura il discorso della genitorialità è importante, perché? E qui c'è l'aneddoto giudaico: il vecchio che pianta l'albero, è noto, che pianti a fare questo albero? Morirai, vedrai, non lo vedrai minimamente crescere, non vedrai una fioritura. Lo pianto per i miei figli, per la mia generazione. Quindi il futuro passa inevitabilmente dalla prossimità, perché altrimenti resta indeterminato. Un futuro lontano per noi è irrilevante. Devi avere qualcuno qui, ora, che ami, che ha un futuro per lui. Senza una dimensione genitoriale è difficile poter preservare il futuro, perché è morto io, finito il mondo. Ecco perché il prossimo è la continuità che permette di preservare il mondo. Purtroppo sono cadute le generazioni, cadute nella quantità, però di fronte a questo clima di vecchiezza che sta caratterizzando le civiltà occidentali, noi già troviamo dei segnali di ripresa della natalità. E se riprende quello, la responsabilità nei confronti del mondo probabilmente cresce. Ma senza il prossimo, il futuro è rilevante.
Non ho capito.
Sì, Silvia, grazie.
Dai il libro.
Ricordo, grazie. Mi pare che anche, come era prevedibile oggi, abbiamo scavato e forse anche arriveremo a costruire. La prossima volta Rosanna Virgili. Contro ogni oscurantismo biblico, non so se poi il titolo del libro corrisponderà esattamente, ma è già successo, la parola che interpella la ragione. Comunque questo sarà il tema senz'altro, e poi avanti. Buona domenica, un po' di sole, almeno metaforico.